E allora ci ritroviamo questa sera per la Lectio Divina in vista della prossima prima domenica di Avvento. Vi ricordo i testi che leggeremo. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, il capitolo 2, versetti da 1 a 5. La voce di Isaia, come sappiamo, è una delle voci dominanti in tutto il tempo di Avvento. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, il capitolo 13, i versetti da 11 a 14. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 122, che era lo stesso salmo letto per la preghiera responsoriale, strofa dopo strofa, con il ritornello naturalmente, già domenica scorsa per la festa di Cristo Re. Lo stesso salmo 122, ancora nella prima domenica di Avvento. Noi questa sera naturalmente avremo a che fare con il salmo 34 e poi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Matteo. Siamo all'inizio dell'Avvento, un nuovo anno liturgico, e il Vangelo secondo Matteo assume un ruolo di riferimento decisivo per quanto riguarda l'anno nel quale stiamo entrando, a partire già da questa prima domenica di Avvento, quando leggeremo nel capitolo 24 i versetti da 37 a 44. Con questa prossima domenica, dunque, affronteremo di nuovo dall'inizio il cammino che si sviluppa nell'arco di tutto un anno. Si comincia naturalmente con le domeniche di Avvento. La Chiesa ci invita ad assumere un coraggioso atteggiamento di veglia. Man mano che nel corso delle prossime settimane ci lasceremo educare al clima e al gusto della veglia, la presenza del Signore si manifesterà in modo sempre più determinante, al punto che proprio il nostro vuoto e il nostro silenzio si riveleranno sacramenti di una pienezza e di una parola che travolgono le nostre misure umane. Allora la nostra invocazione, vieni e non tardare, invocazione che andrà crescendo di intensità fino a dimostrarci che il Signore atteso e invocato è già vivo e operante nel profondo del nostro essere, nel segreto più nascosto della storia e di ogni nostro cuore umano. Questo tempo di Avvento dunque è tempo di veglia, una veglia di attesa, che per la Chiesa diventa già esperienza di presenza. D'altra parte è proprio la presenza del Signore, il suo farsi presente, ossia la sua parusia, il termine che viene dal greco e che è utilizzato più di una volta proprio dal nostro evangelista Matteo e poi già in altre pagine del Nuovo Testamento. Ebbene, il suo farsi presente, che suscita in noi una rinnovata disposizione alla pura iniziativa della sua grazia, ci pone in atteggiamento di debito e di adorante meraviglia. Affidiamoci alla potenza dell'Evangelo che ci conduce alla povertà della veglia. È così che ci fa crescere lungo la via della gioia che non si consuma, perché appartiene già alle cose ultime e definitive, ossia appartiene già alla parusia del Signore e del suo regno. Vieni, Signore Gesù. Amen. Alleluia. E dunque leggiamo senz'altro il testo della prima lettura nel libro di Isaia, capitolo secondo, versetti da 1 a 5. Anna, leggi pure.
messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore.
Ecco, grazie. Uno dei grandi, famosi oracoli di Isaia, questa visione ecumenica della storia umana che si viene componendo nelle misure di un'unica grande, unica, vera famiglia. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel capitolo 24 del Vangelo secondo Matteo. Leggiamo i versetti da 37 a 44. Leggiamo dal versetto 36 a 44. Pia, leggi fuori.
Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo.
Sì, grazie. Ritorniamo dunque al Salmo 34, proseguendo nel nostro cammino. Vale la pena, ritengo, di ricordare che portiamo con noi la beatitudine con cui il Salmo 32 ha illustrato come sia aperta la strada della giustificazione dell'empio. Ricordate, il Salmo 32 si apriva esattamente con una duplice beatitudine: beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male. Ebbene, è la strada segnata dalla grande gioia, così si concludeva il Salmo 32. Molti saranno i dolori dell'empio, versetto 10, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. La grazia è proprio chesed, la gratuita manifestazione della misericordia di Dio. Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. Dunque, la strada della giustificazione per l'empio, grande gioia, quella gioia di cui fanno esperienza coloro che scoprono di essere abilitati a una reciprocità d'amore, non solo destinatari di una rivelazione d'amore così gratuita ed efficace, ma coinvolti in una relazione d'amore. Dunque, abilitati a una reciprocità d'amore, e questo non è un semplice caso fortunato, come abbiamo considerato a suo tempo, leggendo poi il Salmo che segue, 33, di cui ci occupammo una settimana fa. Il mistero di Dio è così, non è un episodio, non è un evento singolare, prodigioso, di cui quel tale, l'orante che dava la sua testimonianza nel Salmo 32, ha dimostrato di essere così intensamente bisognoso di celebrare, di ringraziare, di festeggiare la strada della giustificazione per l'empio. Si apre. Ebbene, non è un semplice caso fortunato, perché il Salmo 33 a questo riguardo ci ha proprio coinvolti la settimana scorsa in una corsa che attraverso passaggi del tutto gratuiti ci ha introdotti nell'intimo del mistero stesso di Dio. Dio è così. E ci siamo trovati immersi nel Salmo 33, che ci ha collocati nel rivelarsi del mistero stesso, il mistero profondo di Dio, per assumere quella rivelazione del mistero che siamo noi, per noi stessi. E così ci è stata annunciata la vera gioia di vivere nella povertà di chi non ha più nient'altro che la libertà di una corrispondenza d'amore. E così si concludeva il Salmo 33 nei versetti 20, 21, 22. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo, in Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel Suo santo nome. Signore, sia su di noi la Tua grazia, perché in Te speriamo. Questa espropriazione totale delle nostre abilità umane, che in realtà manifesta esattamente qual è la misteriosa originalità della nostra stessa vocazione alla vita, del nostro essere creature e creature che appartengono al Creatore, e di essere chiamati a vivere nella relazione con Lui, che è il protagonista della vita. E allora, grande gioia qui alla fine del Salmo 33, questa povertà, come vi stavo dicendo, che non pretende più nient'altro se non quello di essere la qualità autentica di quella libertà che in un contesto di gratuità perfetta corrisponde al dono d'amore che riceviamo da colui che è il protagonista della vita, colui che è il creatore, colui che parla, colui che si presenta e apre il suo segreto, colui che rivolge a noi il suo sguardo in modo tale da penetrare nell'intimo del nostro cuore umano. Leggevamo il Salmo 33. Ebbene, vedete, proprio alla fine del Salmo, questa povertà, così pregnante peraltro, a cui siamo stati condotti, si chiama speranza e assume proprio in quanto povertà la potenza di uno spazio interiore che accoglie in noi la inesauribile ricchezza di quella corrente d'amore che scaturisce dal grembo profondo del Dio vivente. In te speriamo, così si concludeva il Salmo 33. Ed ecco, vedete, il nostro Salmo, quello su cui dobbiamo soffermarci questa sera, Salmo 34, subito possiamo individuarlo e caratterizzarlo come una testimonianza in prima persona singolare. Il Salmo usa un linguaggio lirico, è un orante che si mette in gioco direttamente, è già avvenuto altre volte, ma il Salmo che adesso leggeremo assume questo riguardo il valore di una testimonianza davvero originalissima e direi straordinaria. È un canto di lode. Naturalmente l'orante è un solista che però si rivolge a un'assemblea con cui intrattiene relazioni di familiarità e lo dimostra man mano che prosegue nella sua testimonianza orante. Vedete che in questo senso il Salmo 34 assume anche le caratteristiche di un intervento didattico, sapienziale. Colui che qui offre a noi la sua testimonianza di orante che loda con apertura di cuore senza alcun impedimento. Loda colui che è l'interlocutore con il quale ormai è intrinsecamente strutturato tutto il cammino della sua vita, il mistero profondo di Dio, e dunque questo canto assume anche, vi stavo dicendo, le caratteristiche di un insegnamento. Diventa anche la ricerca di interlocutori a cui il nostro orante vuole trasmettere, vuole consegnare, vuole affidare quello che riguarda lui stesso nella dimostrazione di come sia in gioco davvero la totalità di tutti i significati, di tutti i valori, di tutti i contenuti che danno forma alla sua vocazione alla vita. Tra l'altro vedete che il Salmo è un salmo alfabetico, sul bordo della pagina trovate versetto dopo versetto le lettere dell'alfabeto ebraico, dunque una composizione alfabetica, ne abbiamo incontrato altre volte, che indica un'intenzione di particolare completezza. In realtà manca la lettera Vav, ma i versetti del Salmo sono comunque 22, qui leggiamo 23 perché il versetto 1 è l'intestazione che di per sé non fa parte del Salmo, ma 22 versetti che sono tante le lettere dell'alfabeto ebraico, anche se manca quella lettera a cui adesso mi riferivo, ma poi i versetti comunque sono sistemati all'interno di un quadro numerico che conferma il valore dello schema alfabetico. Comunque sia, ecco, l'importante è l'intestazione. In questo caso vale la pena proprio di tenerne conto, tra l'altro vedete un'intestazione abbastanza elaborata, perché qui leggo di Davide quando si finse pazzo in presenza di Abimelech e da lui scacciato se ne andò. E qui siamo rinviati a un episodio che leggiamo nel primo libro di Samuele nel capitolo 21, quando Davide è costretto ad allontanarsi perché Saulo, ormai preso dalle sue manie di persecuzione, lo ha condannato a morte, e Davide, in quella situazione di estrema precarietà, esposto ormai al rischio di subire la violenza che Saulo in tutti i modi cerca di esercitare nei suoi confronti, Davide fugge e trova dimora presso il re filisteo. E il re filisteo, che è il tradizionale nemico del suo popolo, e tra l'altro lo stesso Davide ha combattuto a lungo, compiendo anche imprese prodigiose ed eroiche contro i filistei, e adesso Davide si trova in una condizione che oggettivamente ha tutte le caratteristiche di un tradimento. Dimora presso il re filisteo, lì ha trovato accoglienza, una condizione paradossale, quella che poi l'antico racconto mette in evidenza dal momento che i collaboratori del re protestano, non si fidano di Davide, e Davide si rende conto che la situazione sta precipitando, e Davide finge di essere pazzo, fa il pazzo, folle. Il vocabolario che compare qui nell'intestazione alla lettera è da intendere come una mutazione del gusto. Davide si finse pazzo, Davide mutò il gusto nel senso c'è un altro modo di stare al mondo, un altro modo di gestire le relazioni. Davide si comporta in forme paradossali che danno l'idea di avere a che fare davvero con un demente o comunque un delirante o comunque un caso patologico. È un altro gusto. C'è anche il termine folle, che per l'appunto compare nel racconto, in quel capitolo 21 del primo libro di Samuele, Meshuggah. Ma qui l'espressione usata, che peraltro compare in quello stesso racconto, è quella che adesso, stando alla lettera del testo, traducevo con mutò il suo volto, mutò il suo gusto. Trasformò il suo gusto. A dire il vero, dicevo molto, in effetti la traduzione in greco dice che trasformò il suo volto come strumento di relazione con l'ambiente circostante, ma il testo in ebraico usa un vocabolo che ha a che fare con il gusto interiore, con le dinamiche del discernimento nell'animo, nei pensieri, che diventano poi manifestazioni esterne nel contatto con le cose, nel modo di gestire gli impegni della vita, e dunque Davide impazzito. Ecco, e qui il Salmo adesso, vedete, si presenta a noi come la testimonianza di colui che ha sperimentato in maniera profondissima come questo impazzimento non sia da intendere esattamente come la sua patologia. Tra l'altro, da quel punto di vista Davide non è un ammalato che deve essere curato in sede psichiatrica, quello è un altro discorso, ma l'orante proprio a modo suo sta dichiarando, e adesso leggiamo il testo, come quel suo impazzimento è diventato per lui motivo di crescita qualitativa nel discernimento della sua vocazione, della sua posizione nel mondo, del suo rapporto con il mistero profondo del Dio vivente, la sua stessa vocazione alla vita, e la sua vita che ha preso una nuova andatura, una nuova configurazione, un nuovo impianto, un altro gusto, gusto di vivere. E allora leggiamo il testo da prima nei versetti da 2 a 4 ci rivolge la testimonianza diretta da parte dell'orante nel suo desiderio di presentarsi a noi e di porgere a noi la sua testimonianza come un'occasione di accompagnamento. Ci invita, fin dal primo momento, ci invita a condividere quel che ha vissuto lui stesso in prima persona. Dopodiché, una seconda sezione dal versetto 5 al versetto 11 e poi una terza sezione leggermente più ampia dal versetto 12 in poi. Il nostro orante spiegherà cosa vuol dire per lui essere divenuto folle, di quale follia lui ha fatto esperienza e per quale follia ci sta invitando. Spiegherà e ci inviterà le sezioni che seguono dal versetto 5 in poi. Leggiamo. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Esù, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, Esù. Esaltiamo insieme il suo nome. Vedete già un invito da parte del nostro orante che qui è ormai impegnato a esercitare il linguaggio e tutte le manifestazioni mediante le quali è possibile benedire il Signore a tutto campo. Benedirò il Signore in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni modo, sempre e comunque benedirò il Signore. Così il Salmo si apre e così si presenta il nostro orante. Sulla mia bocca sempre la sua lode, aggiunge il secondo rigo del versetto, e quindi io mi glorio. Notate che questo verbo, io mi glorio, normalmente suppongo anche le vostre Bibbie traducono in questa maniera, sì. Ma è una forma di un verbo, halal, che spesso si traduce con lodare, alleluia, lodate il Signore e così via. In realtà, vedete, questo verbo proviene da un'origine che nel suo valore semantico primario indica luccicare proveniente da qualche sorgente o incandescente o luminosa che sia, da quella matrice semantica proviene il verbo halal, il nostro stesso verbo, che vuol dire esattamente impazzire. Gli occhi lucidi di un pazzo, gli occhi brillanti, gli occhi incandescenti, gli occhi che sono espressione di un fervore indomabile nel vissuto di un folle. Ed ecco, quello stesso verbo che serve a parlare della lode serve a parlare dell'impazzimento. E quando qui leggiamo io mi glorio nel Signore, si potrebbe onestamente e correttamente tradurre io faccio il pazzo nel Signore. Faccio il pazzo nel Signore. Vedete, una pazzia di cui è molto fiero, una pazzia di cui è testimone adesso con grande disinvoltura, addirittura avvertiamo come è commosso nel presentarsi a noi in termini che lì per lì sembrerebbero squalificanti, e non è affatto vero questo. Anzi, per lui è tutto estremamente importante ed estremamente corrispondente alla novità straordinariamente gratuita del suo vissuto. Io faccio il patto nel Signore e sa che c'è qualcuno che lo capirà, sono i poveri. Ascoltino gli umili, qui sono gli Anavim, proprio loro, e loro mi capiranno. Si rende conto di come il suo modo di presentarsi possa suscitare scalpore e anche addirittura ritrosia o addirittura scandalo e rifiuto. E dunque gli umili ascolteranno e si rallegreranno con me, faranno festa con me e sapranno capire dall'interno quale motivo per benedire il Signore ormai è attivato nel mio vissuto per il fatto che sono folle. E c'è chi mi capisce, c'è chi è senz'altro in grado di accompagnarmi in questa urgente testimonianza da parte mia, dice il nostro orante, voglio porgere a tutti, a voi, infatti il versetto 4 ha tutte le caratteristiche di un invitatore, celebrate con me il Signore. Notate che il termine Signore, il nome santo del Dio vivente, compare 16 volte nel nostro Salmo, 16 volte. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Dunque, quel che gli è capitato non è un episodio che il nostro orante ritiene come una manifestazione di una vicenda singolare che egli considera preziosa per lui e come tale può anche parlarne, può raccontarla, può porgerla a noi come la dimostrazione di un carisma che lo ha segnato in maniera così eccezionale, ma lui è convinto che questa follia sia davvero la grazia che ha fatto della sua vita un criterio valido per interpretare la vocazione alla vita di ogni altro essere umano. Celebrate con me voi tutti, esaltiamo insieme il suo nome. Vedete questo celebrate in greco, in ebraico, gadlu, cioè magnificate con me il mio nome, è lo stesso linguaggio che ascoltiamo poi quando la madre del Signore entra nella casa di Elisabetta, sua cugina, e la saluta cantando il Magnificat. Dunque c'è una grandezza che è veramente prerogativa inconfondibile del mistero profondo, il mistero assoluto, il mistero incontenibile, il mistero santo del Dio vivente, ma il nostro orante si fa avanti e si fa avanti, vedete, non perché ritiene di essere più intelligente o più acuto nel discernimento teologico o più istruito nella dottrina, ma perché è folle. Io faccio il pazzo nel Signore. Il caso di Davide sta sullo sfondo, come ci ha ricordato l'intestazione. E adesso spiega. Ha attraversato le contraddizioni della vita. Appunto, tra l'altro, il caso di Davide, a questo proposito, è veramente esemplare. Si è trovato Davide impantanato in una situazione che più ambigua, equivoca, esposta a fraintendimenti macroscopici, più di così non poteva essere. Addirittura a dimora Davide presso il re filisteo, con il quale lui stesso aveva combattuto nel corso degli anni della sua carriera accanto a Saul. Contraddizioni della vita. E vedete, il nostro orante ha scoperto che acquisire la gioia della benedizione, come ormai è diventata struttura portante del suo vissuto, tutto questo ha significato per lui ritrovarsi in una condizione di follia. E spiega. Dal versetto 5 al versetto 11, la sezione che segue è incorniciata, vale la pena tenerne subito conto, dal versetto 5 al versetto 11 all'interno di uno svolgimento che trova una forma inclusiva, come si dice, per quanto riguarda le figure letterarie, una inclusione tramite il doppio uso del verbo cercare. Vedete qui il versetto 5, ho cercato il Signore. Lo stesso verbo comparirà nel versetto 11. Chi cerca il Signore? Cercare. Il verbo è darashing in ebraico. E vedete che questo verbo serve a sintetizzare davvero l'impegno di una vita, ma con una sottolineatura particolare su cui adesso non è neanche il caso di insistere assai, però rimane il richiamo presente e indimenticabile, e cioè è il verbo che viene usato nella tradizione di Israele a indicare non una ricerca qualunque, ma quella particolare attività di lettura, di riflessione, di indagine, di studio che ha a che fare con la parola di Dio. Il Midrash è il sostantivo corrispondente a questo verbo. Il Midrash è l'interpretazione del testo sacro. Beth Amidrash è la casa dello studio, è uno dei termini che servono a identificare la sinagoga. Dunque, la sua ricerca, c'è di mezzo l'impegno paziente, continuo, sistematico, dedicato allo studio, e c'è di mezzo quella che lui adesso sta spiegando come l'esperienza della follia, di come la follia ha preso posto nella sua vita e di come la follia è diventata il motivo per cui è in grado di benedire ad oltranza, di benedire sempre, di benedire comunque, e quello che ha affermato nei versetti introduttivi. Ho cercato il Signore e mi ha risposto. E spiega. Qui la mia Bibbia dice timore, mi ha liberato. Vedete che qui il termine timore, Megurà, in questo versetto 5, è un termine molto raro, un termine poetico, però è un termine molto preciso che il nostro orante utilizza non casualmente, perché è termine che ha a che fare con quello che a modo nostro, con un vocabolo che è talvolta usato dagli antropologi o dai sociologi, si chiama spaesamento. Lo spaesamento, quella condizione di vita che è sempre fuori posto, che è fuori luogo, che è fuori dell'ambiente, che è coinvolta in seguito a congiunture di ordine oggettivo, di ordine ambientale o di ordine sociale, una forma di sradicamento rispetto a quello che dovrebbe essere o viene ritenuto come se fosse l'ambiente in cui godere il beneficio di radici ben piantate nella vita, uno spaesamento. E dunque quel modo di stare al mondo che è accompagnato dall'ansia di una vita che è alle prese con i segni continui, inconfondibili, quale che sia il tentativo di cercare dimora qua o là, inserimenti, insediamenti, radicamenti, tutto diventa inutile, diventa motivo di incupimento, questo termine compare qui anche a che fare proprio con la cupezza della vita, l'amarezza, la tristezza di chi è fuori posto, sempre fuori posto, e qualunque tentativo di trovare una collocazione diventa nient'altro che una ripetizione della propria esperienza di smarrimento. Ecco, e lui dice questa vergogna, già, dice vergogna, come adesso subito leggiamo, nel senso che è esattamente da questa esperienza di disadattamento ha fatto di lui un estraneo, un fuggiasco, un personaggio preda di responsabilità che l'hanno esposto alle contraddizioni più disgustose. Ed ecco, da ogni spaesamento, proviamo a dire così, ma che è allo stesso tempo la situazione di una vita che si è incupita, che si è intristita, che si è anche inasprita, che è una vita che non riesce ad essere diversa da quello che è, e quello che è una condizione di vita spaesata nel mondo, fuori posto nel mondo. E lui sta dicendo adesso, vedete, che proprio attraverso questa esperienza di spaesamento, guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. E il Signore lo ha tirato fuori da quella vergogna, il Signore lo ha liberato proprio attraverso quella situazione di inadeguatezza sistematica rispetto a qualunque collocazione del suo vissuto, sempre forestiero, comunque dappertutto. Ed ecco, adesso dice: mi ha liberato. E vedete, questa liberazione non significa che finalmente ha trovato un luogo. Questa liberazione, come adesso dichiarerà espressamente, ma noi già l'abbiamo intuito fin dalla intestazione, questa liberazione coincide con l'attivazione in lui, opera gratuita del Signore che è liberatore, che guarda, illumina con la sua provvidenziale presenza suo modo di rivelarsi, il cambiamento del gusto. Il passaggio, vedete, sta esattamente in questa evoluzione interiore, per cui la vergogna che lo ha incupito come constatazione di essere destinato da parte sua a vagare sempre e comunque e dappertutto, fuori luogo ma anche fuori tempo, fuori misura, dentro a un orizzonte dove il suo vissuto gli rimandava costantemente l'immagine di un essere fuori luogo, di un essere fuori della vita, di essere fuori di una storia, di essere uno sbaglio, rivestito dalle caratteristiche di una fisionomia umana. E adesso dice: guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Già, vedete, questo povero sono io, un povero uomo. Vedete, un povero uomo che Non è stato sottratto a quello spaesamento perché finalmente ha trovato una dimora, ma perché attraverso quello spaesamento adesso il Signore gli ha donato il gusto di vivere, e gli ha donato il gusto della gratuità, il gusto della bellezza, il gusto di vivere nella disponibilità ad accogliere e a condividere senza limiti e impedimenti. Vedete, qui c'è di mezzo davvero tutto un processo di radicale conversione dell'animo umano, e lui ce ne parla nel momento stesso in cui si presenta come un pover'uomo. Non sarebbe possibile altrimenti, se non nella povertà che attribuisce a se stesso, questo processo interiore di educazione del gusto, di vivere nella gratuità, nella trasparenza, radicale rieducazione dell'animo in rapporto al valore di ogni realtà, di ogni creatura, di ogni presenza, di ogni evento, di ogni essere umano nel passato e nel futuro, laddove sempre e dappertutto è il dono che proviene dal Signore, che adesso il nostro orante dichiara di essere chiamato a discernere, a riconoscere, ad apprezzare, a gustarne il valore. Questo povero grida, Signore lo ascolta, vedete, è un poveraccio, grida, grida, grida perché è un poveraccio, grida perché è in difficoltà, grida perché conosce le asprezze della vita, grida perché si trova niente meno nel caso di Davide alle prese con la corte del re Filisteo, grida perché non gli ha risparmiato niente di quelle che sono le fatiche, le miserie, le disgrazie, le contrarietà del cammino nella vita, niente gli ha risparmiato. Ma il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce, l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Già, adesso vedete, parla di un accampamento. Adesso è accampato. Non per niente parla di un accampamento, tra l'altro terminologia che ci rimanda a quello che è stato il viaggio del popolo attraverso il deserto per tanti anni. Anche in quel caso a più riprese si parla di un angelo che accompagna, che guida, che sostiene, che incoraggia, che protegge, ma c'è un angelo che si è accampato attorno a quelli che lo temono e li salva. Dunque, un accampamento angelico per uno spaesato come lui, ma dove lo spaesamento, vedete, non è più considerato come la condanna che ha oppresso la sua vita, ma è considerato ormai come l'occasione provvidenziale mediante la quale il Signore ha fatto di lui quel povero derelitto senza sempre fuori posto al mondo, ha fatto di lui un testimone pronto a festeggiare il valore straordinario, sempre motivo di sorprendenti consolazioni di tutto ciò che esiste in quanto è dono del Dio vivente. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Ecco il versetto 9, vedete dove compare il verbo gustare, corrispondente al sostantivo gusto che già compariva nell'intestazione. Gustate e vedete, e notate come lui continua a rivolgersi a interlocutori che non sono meglio identificati, ma che siamo tutti, e non c'è niente che vuole trattenere per sé, non c'è niente che egli ritenga come una prerogativa del suo vissuto che prescinde dal coinvolgimento di altri. Tutto all'opposto. gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Già, è quell'accampamento, rifugiarsi in Lui. E già, coloro che altrimenti sarebbero sempre fuori posto, sempre spaesati, sempre fuori tempo, ed ecco rifugiarsi in Lui. Sarà, vedete, che il nostro orante tra le righe allude alla scoperta che il folle per antonomasia, il vero protagonista della follia, è proprio lui. Rifugiarsi in Lui e diventare folli. Rifugiarsi in Lui, che è il maestro della follia, in Lui che è il protagonista di quell'opera d'amore che da sempre e dappertutto fa della nostra vocazione alla vita l'occasione per accamparci. Un accampamento, la modestia di un accampamento, soltanto un accampamento, niente di più che un accampamento, ma appunto per colui che non resta prigioniero di quello spaesamento in cupo e derelitto, come già ha sperimentato, ma nella sua cupezza e nella sua derelizione pover'uomo che si è trovato intrappolato dentro a contraddizioni lì per lì lo stritolavano in maniera micidiale, in realtà ecco scoperto il gusto di accamparsi in Lui, di rifugiarsi in Lui, di vivere sempre dappertutto immerso nella gratuità di quella economia di grazia per cui il Signore lo precede, lo avvolge, lo accompagna. Ci sarà di mezzo anche qualche angelo, ma è il Signore protagonista di tutto questo. Temete il Signore, i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Ritorna il verbo cercare, come già sappiamo, e notate adesso come è comparso il verbo temere, compare 3 volte già nelle poche righe che abbiamo letto, e tenetene conto adesso ci renderemo conto di quel che succede nella sezione che seguirà, ma intanto vedete come qui questo orante che porge a noi la sua follia come l'esperienza più matura di quel che significa per lui aver imparato a vivere, aver imparato a gustare la vita, aver imparato a benedire, e dunque per questo ci invita. Non è una presa in giro, non è uno scherzo così oppure così, una satira un po' audace, no, è proprio così, ci invita e tra l'altro vedete non nasconde il fatto che nel contesto del suo vissuto lui ha dovuto affrontare tanti passaggi impervi, forse drammatici, non trova altro titolo autentico e coerente per descriversi che non sia quello del pover'uomo. Questo povero che grida, certo. E in questo contesto, che qui rievoca a modo suo, ma nei suoi aspetti essenziali, questo passaggio dalla vergogna al gusto di vivere, proprio attraverso quell'esperienza di povertà così totale, nella quale era prigioniero delle proprie misure, rispetto alle quali non aveva scampo, prigioniero del suo disastro, del suo fallimento, del suo essere randagio, del suo essere fuori posto e fuori tempo, sempre e comunque. Ebbene, adesso, vedete, ci dice che ha imparato a comprendere che ci sono i ricchi che impoveriscono e hanno fame, dice qui il versetto 11. Il termine di per sé, kefirim, nel testo masoretico, ha a che fare con i leoni. Probabilmente, dicono i tecnici, bisognerebbe leggere non kefirim ma kabirim. Allora, dicendo kabirim, sono i possidenti. Allora qui già il greco traduceva i ricchi, plusi, e qui la Bibbia nostra traduce così, suppongo anche da voi, i ricchi,
no,
i leoni. Ah, ecco, i leoni, il testo masoretico usa questa espressione. Ripeto, a parte le questioni filologiche, è come se il nostro orante fosse ben consapevole di come... Ha incrociato situazioni che hanno tutte le caratteristiche di quella fatica avventurosa più che mai di un essere umano spaesato come a lui, che ha tentato in tutti i modi di guadagnarsi un posto al mondo, e questo tentativo ha per certi versi proprio le caratteristiche di un'aspirazione alla ricchezza, di una volontà di ricchezza, forse anche di una pretesa di possedere, di gestire, di garantire, di determinare misure di spazio e di tempo che diano forma, solidità, stabilità al suo vissuto, ricchezza. E qui vedete, non per niente c'è questa sovrapposizione tra i due significati, la ricchezza di coloro che possiedono, che stringono, che gestiscono, e i leoni. C'è qualcosa di bestiale, dice il nostro orante, in quella ricerca di trasformare lo spaesamento nella vita in un diritto di proprietà, una bestialità. Che sia un leone, o che sia uno sciacallo, o che sia un corvo, poi diventa piuttosto secondario. E d'altra parte, vedete, è proprio attraverso quella situazione che lui è stato accompagnato, e ha trovato modo di morare in un accampamento, ha scoperto il gusto di vivere, quel gusto di vivere rispetto al quale non avrebbe mai avuto accesso se non fosse passato verso questa ricerca, se non avesse così intrapreso nella prospettiva di una avventura che non è affatto riservata a degli specialisti, a degli esseri superiori, a delle personalità particolarmente dotate misticamente, culturalmente, carismaticamente, niente affatto. La condizione sua di povero uomo esposto alle contraddizioni della vita, esposto all'evidenza di una vita che non corrisponde a un progetto, a un ideale, un quadro di riferimento dove le misure di tempo e di spazio sono comunque definite da quello stesso soggetto che si arrabatta nel gestire se stesso, e in questo gestire se stesso continua a sprofondare in un abisso di cupa vergogna. Ed ecco la follia, il gusto di vivere, per un folle come lui. Per questo la ricerca, insistente, metodica, puntuale, noiosa, ma penetrante, scardinante, coinvolgente, totalizzante. Ed ecco, gustate, vedete com'è buono il Signore. Allora di seguito, e poi ci fermiamo, vedete, ma adesso rapidamente arriviamo in fondo, la sezione che segue, anche se un po' più lunga, adesso la attraversiamo un po' di slancio. Venite figli, ascoltatemi. Adesso il nostro orante si rivolge ancora una volta e in modo ancora più esplicito a un'assemblea di interlocutori. Venite, tra l'altro vedete, se dice figli vuol dire che assume proprio una posizione magistrale, è l'espressione con cui normalmente un maestro si rivolge ai suoi discepoli, in famiglia o a scuola. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Ecco, adesso il timore del Signore. Già abbiamo incontrato questo timore del Signore menzionato nei versetti precedenti. Vedete, questo ha a che fare direttamente con il gusto di vivere, il sapore del bene, il sapore della vita, nella sua gratuità, nella sua bontà, nella sua bellezza, in quanto è vita accampata nel luogo del rifugio. Ma il luogo del rifugio è esattamente il mistero stesso di Dio. Sembra una fuga dalla realtà, una fuga dal mondo, una fuga dalle cose, una fuga dagli impegni e delle responsabilità, ed è esattamente vero l'opposto. È il radicamento proprio in tutte le relazioni che danno forma alla vocazione, alla vita di un essere umano, trova modo di accamparsi nella relazione con il folle eterno, il mistero del Dio vivente, e in lui tutto diventa bellezza e bontà, tutto diventa benedizione e consolazione, tutto, e vedete, dicendo tutto, non significa che allora non ci sono più problemi, non ci sono più ostacoli, non ci sono più opposizioni, no, c'è tutto quel carico di pesanti condizionamenti che accompagnano l'esistenza di un essere umano, come nel caso di Davide, e adesso vedete, lui ne riparla con questi ipotetici discepoli destinatari dell'invito che adesso leggiamo qui, e dice: venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che ama la vita e brama lunghi giorni per vedere il bene? È una domanda retorica. Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde, si allontana dal male, fa il bene, cerca la pace, perseguila. Vedete, insegnamenti scontati. Non c'era bisogno che il nostro maestro facesse scuola per ribadire quel che è come un messaggio che ha una sua validità didattica istituzionale. E adesso dice: gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Già, vedete che lui sta prospettando a coloro che ha convocato come discepoli, sta prospettando un itinerario che li condurrà a esercitarsi nel grido. Dunque, quel grido che è dei poveri, quel grido che è di coloro che sono messi alle strette, quel grido che è di coloro che sono coinvolti in tutte quelle contraddizioni di cui sappiamo e di cui lui sa bene, e si rivolge a coloro che sono giusti, vedete, non perché è stata applicata a loro un'etichetta, ma perché gridano, e nel grido sono adesso accompagnati a immergersi in quella prospettiva che il nostro orante sta testimoniando in prima persona. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Voi che gridate? Il volto del Signore è contro i malfattori. Sono i malfattori di mezzo per cancellarne dalla terra il ricordo. Notate, sono i malfattori di mezzo, ma per cancellarne il ricordo. Vedete che qui non si tratta di punire i malfattori. Questo in qualche maniera è un discorso scontato. Qui si tratta di ridurre la propria esistenza, che è quella di ogni essere umano, più o meno malfattori siamo tutti, ma ridurre l'esistenza umana a quella misura di povertà, una povertà sbugiardata, una povertà finalmente svergognata, una povertà non più difesa, rimpannucciata, custodita, trasformata attraverso mascherature di varia ragione, in tentativi di affermazione di dominio del mondo circostante. Ecco, quando finalmente la vergogna è dichiarata, è messa in evidenza per come stanno realmente le cose, ecco che il peccato viene sradicato. Ed ecco, lo dice San Gerolamo questo, commentando il versetto 17, ecco che il Signore sta piantando le radici della sua benevolenza, dice. È rimosso il ricordo del peccato in modo tale che sradicato sia quel tentativo ricorrente di piantare le radici proprio su quel terreno inquinatissimo che lì per lì dà l'impressione di solidità, di stabilità, di successo, di garanzie, di bene, ed è la vergogna che adesso appare in tutta la sua evidenza, ed ecco, sono le radici della benevolenza del Signore che si aprono. Quel che conta, vedete, è condurre anche i malfattori a gridare. Infatti il versetto seguente dice: gridano e il Signore li ascolta. E qui i commentatori sono molto in difficoltà, perché in molti casi sembra necessario eliminare i malfattori, mentre invece qui il Salmo sta dicendo, e c'è chi lo ha segnalato con opportune, come dire, indicazioni, con una seria competenza. Qui, quando i malfattori gridano, ecco, anche loro finalmente, svergognati, sono soccorsi con la dimostrazione che c'è spazio nell'accampamento, anche per loro si apre quell'itinerario di smascheramento che sottrae alla vergogna, che trasforma la vergogna nel gusto di vivere, il gusto della bontà e della gratuità. E quindi gridano, il Signore li ascolta, li salva tutte le loro angosce. Vedete che qui adesso si apre un orizzonte davvero universale, un disegno di comunione ecumenico. Il nostro orante non sta raccontando fatti suoi per dire: guardate, mi è capitato questo e vedetevela voi a modo vostro, ma sta dicendo: guardate che questa è l'attuazione ormai di un disegno di comunione universale, perché lo spazio della redenzione è per tutti, e lo spazio della redenzione è per tutti coloro che, proprio ridotti in certo modo, costretti a rendersi conto di come sono degli spaesati, di come sono, non è capitata a loro una disgrazia, ma proprio quella disgrazia è l'occasione per rendersi conto che si aprono le possibilità di accedere all'economia del gratuito, in tutta la sua potenza, in tutta la sua fecondità, in tutta la sua capacità di liberazione, di ricostruzione di strade, proiettate sugli orizzonti più ampi e anche più profondi dell'esistenza umana. Gli orizzonti nello spazio, gli orizzonti anche nelle intensità di quel che è il discernimento del cuore. E allora dice: gridano, il Signore li ascolta, li salva tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito e gli salva gli spiriti affranti. Ecco, è la festa dei poveri che sono folli. È la festa di coloro che dalla vergogna sono stati condotti al gusto di vivere perché sono impazziti. È la festa dei poveri. E molte sono le sventure del giusto, vedete, ribadisce il fatto che il giusto non è a questo punto indenne rispetto ai rischi e alle contrarietà della vita, tutt'altro. Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutto il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Vedete, la vita riscattata, nel senso che nessuno sfugge a quel limite insuperabile che è la morte, e dalla morte riscatta, dalla morte redime rispetto alla nostra condizione di debitori che non possiamo sottrarci all'atto di arrenderci dinanzi alla morte. Ecco, in quell'atto di resa siamo recuperati, conquistati, redenti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, e non per niente qui adesso si apre un itinerario di servizio su cui, nel caso che stiamo a riflettere in questo momento, ma c'è da constatare ancora una volta come chi in lui si rifugia non sarà disperso. È proprio vero, vedete. Se non fosse questo rifugio in lui, dice il nostro orante, saremmo sempre fuori posto. Ma ecco, per grazia di Dio, per tutti noi che siamo fuori posto, che siamo sottratti alla pretesa di misurarci in base ai nostri criteri di spazio e di tempo, ecco altre misure, quel gusto di vivere che ci immerge nella relazione con il protagonista, che fa di questa nostra povertà umana, derelitti come siamo fino a morire, una rivelazione sempre straordinaria di come siamo gratuitamente accompagnati, gratuitamente sostenuti, gratuitamente aperti da Lui, perché la nostra vita sia vissuta come un debito rispetto alla benedizione che riceviamo, e sia la nostra stessa vita consumata come e benedizione in ogni luogo e in ogni tempo. Lasciamo da parte il nostro salmo, perché io qualche poco di follia.
Vabbè. La passione, tutta follia.
Torniamo invece al Vangelo e approfittiamo di qualche momento ancora per la pagina del Vangelo secondo Matteo, che leggiamo domenica prossima prima di Avvento. Siamo all'interno del grande discorso apocalittico di Gesù, che qui nel Vangelo secondo Matteo si sviluppa nell'arco di ben due capitoli, capitolo 24 e capitolo 25, discorso apocalittico di Gesù. E notate che Gesù si rivolge ai discepoli, capitolo 24, sono usciti dal Tempio e si avvicinano a lui i suoi discepoli. Ecco, quindi adesso il discorso è poi indirizzato, c'è anche di mezzo la folla, ma è interessato proprio ai discepoli, e i discepoli siamo certamente anche noi. Nel versetto 3, sedutosi poi sul Monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono, dunque discepoli. In realtà la catechesi del nostro evangelista Matteo, su cui adesso non possiamo riflettere in dettaglio, ci ha coinvolti in un cammino che deve fare i conti con un esito fallimentare. Questo possiamo dare per scontato. Se voi per un momento solo sfogliate un paio di pagine a ritroso, fine del capitolo 22, nessuno era in grado di rispondergli nulla, nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo. Versetto 46 del capitolo 22. Dunque Gesù ha avuto a che fare con varie categorie di persone, persone qualificate peraltro. I discepoli sono rimasti sullo sfondo, ma come se fossero spettatori un po' imbambolati e come inchiodati in una situazione di smarrimento. E d'altra parte è proprio a loro che di seguito, capitolo 23, Gesù si rivolge, e c'è di mezzo anche la folla, che rimane comunque come la realtà di una presenza ampia, significativa, ma inabile a una interlocuzione diretta. E allora Gesù si rivolge alla folla e ai suoi discepoli, capitolo 23. E da qui, vedete, inizio del capitolo, ancora Gesù si rivolge ai discepoli, dunque a noi, e si rivolge a noi in continuità con quello che sembrava un discorso chiuso, una impossibilità di comunicare, di insegnare, di trasmettere, di coinvolgere, e adesso ancora un appuntamento. È un appuntamento, vedete, che si rivolge con particolare urgenza proprio ai discepoli, e Gesù usa il linguaggio del lamento. Arrivati alla fine del capitolo 23, versetti 37, 38, 39, Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta, questo è il profeta Geremia. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Salmo 118. Vedete, un appuntamento. Non mi vedrete più finché direte. Di per sé il Salmo 118 viene citato dagli altri evangelisti in occasione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma qui nel Vangelo secondo Matteo Gesù già è entrato in Gerusalemme da un pezzo, e quindi un appuntamento che riguarda una ulteriore possibilità per i suoi discepoli. Non mi vedrete più finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Siamo dunque ancora in attesa di colui che viene. Questo per l'Evangelista Matteo è il nostro tempo. Cosa vuol dire? Che tempo è questo? Dobbiamo, vedete, ricordare che avete presente la parabola all'inizio del capitolo 22, come è stato rifiutato l'invito di Dio che chiama alle nozze del figlio, quel re di cui parlava la parabola, capitolo 22, le nozze del figlio, gli invitati, e gli invitati non si presentano, non sono pronti. Questo è il tempo nel quale i servi di quel re, stando alla parabola, sono impegnati a raccogliere i commensali. Capitolo 22, vedete il versetto 9, andate ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Versetto 10, usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Dunque, questo è il nostro tempo? Servi che stanno raccogliendo i commensali, ma ai crocicchi delle strade, nelle località più impervie, nelle situazioni più inimmaginabili, qualunque sia il contesto anche di smarrimento, già, smarrimento, proprio tutti coloro che sono smarriti, che sono spaesati, che sono disorientati, che sono alle prese con quel che significa essere fuori luogo e fuori tempo. Anzi, questo incarico affidato dal re della parabola ai suoi servi è proprio orientato a provocare, se già non fosse un dato con cui ci si misura direttamente, provocare questa percezione di come coloro che brancolano lungo le strade del mondo sono degli spaesati. Ma questa è un'impresa che sa di follia, tanto per rifarmi a un vocabolo che è comparso più volte nella lettura del Salmo, sa di follia. In ogni caso, questo per l'Evangelista Matteo è il nostro tempo. Come dice Gesù qui, alla fine del capitolo 23, è il tempo della sua assenza. Non mi vedrete più, versetto 39, ma il tempo della sua assenza. E come spiega ancora Gesù, e siamo all'inizio del capitolo 24, è il tempo della sua presenza, ossia del suo farsi presente. Versetto 3 del capitolo 24, Gesù seduto sul Monte degli Ulivi, i suoi discepoli si avvicinarono in disparte, gli dissero: «Dici quando accadranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?» La tua venuta è la tua parusia, la parusia, una presenza. È un modo di farsi presente. Notate, bisogna precisare che questo suo farsi presente ci riguarda nel momento stesso in cui siamo costretti a renderci conto che siamo, guarda un po', e mi ripeto fino alla noia, potrete pensare voi, siamo fuori posto e fuori tempo, perché siamo alle prese con le nostre distrazioni. Vedete come si apre il capitolo 24? Mentre Gesù uscito dal Tempio se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli, noi, per fargli osservare le costruzioni del Tempio. Ecco la distrazione. Distrazione. Peraltro il Tempio è un monumento architettonico che merita ammirazione, non c'è dubbio. Ma Gesù dice, vedete, non resterà qui pietra su pietra. E non perché Gesù sia un pessimista, un guastafeste, il solito pessimista. No. Vedete, distrazioni, tutte le forme della nostra illusoria prepotenza umana che sempre cerca di nascondersi sotto il vanto della iniziativa o delle iniziative che esaltano il nostro protagonismo. E qui è un caso esemplare. Tutti i nostri tentativi, con risultati anche in qualche caso appunto grandiosi e molto imponenti, dimensione personale, familiare, sociale, mondiale, per ottenere una autogestione di quelle misure che ci collocano nello spazio e nel tempo e laddove in realtà quella pretesa è illusoria, quella pretesa è falsa, è menzognera e deve essere sbugiardata, svergognata. Ecco quello spaesamento che Gesù vuole suscitare nei suoi stessi discepoli, in modo tale che si rendano conto, e quei discepoli siamo noi, di come siamo fuori posto e fuori tempo, finché ancora restiamo intrappolati dentro ai criteri della nostra gestione autoreferenziale della vita. E vedete che quel suo modo di farsi presente qui non per niente si chiama anche fine del mondo, versetto 3. Quale sarà il segno della tua presenza e della fine del mondo? C'è una coincidenza. La fine del mondo non è la fine del mondo è la sua presenza, è il suo modo di farsi presente. Il suo modo di farsi presente fa finire il mondo, fa finire il nostro mondo, fa finire questo mondo così come lo intendiamo, lo desideriamo, lo occupiamo, lo invadiamo, lo gestiamo, lo dominiamo, lo controlliamo, lo possediamo noi. Questo mondo finisce. E vedete, qui c'è di mezzo il compimento della sua missione, che comporta la riduzione dei discepoli alla vergogna dello spaesamento. Ritorno al Salmo 34, mi sono un po' fissato quest'oggi, ma è come una, vedete, è una necessità imprescindibile nella relazione con i discepoli. Quando finalmente i discepoli scopriranno la follia di essere accampati in altre misure di tempo e di spazio, e in questo troveranno il gusto di vivere, il gusto di vivere, il gusto di vivere. Altro che le meravigliose costruzioni del Tempio, il gusto di vivere. Bisogna ricordare che Gesù ha parlato a più riprese di sé, per come ci riferisce l'Evangelista Matteo nelle pagine precedenti, ha parlato di sé, della sua missione, assumendo il titolo di figlio dell'uomo. Ebbene, ora Gesù parla del suo modo di venire, prendete il versetto 26, questo capitolo 24, parla del suo modo di venire come presenza che illumina la scena del mondo. E allo stesso tempo illumina la scena interiore del cuore umano. La scena del mondo? Versetti 26, 27. Se dunque vi diranno, ecco, è nel deserto, non ci andate. O in casa non ci credete. Come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del figlio della parusia, del figlio dell'uomo. Ricordate quella luce in relazione alla quale il volto cupo di coloro che si trascinano lungo strade immaginate come vie di soluzione e di fatto sperimentate come vicoli ciechi, di cui parlava il Salmo 34. Illumina la scena del mondo. E vedete di seguito, versetto 29, subito dopo la tribolazione di quei giorni, è il linguaggio apocalittico, Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno sconvolte. Tutto questo, vedete, non per annunciare chissà quale catastrofe, ma allora comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Questo è il profeta Zaccaria. E vedranno il figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Già. E manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro del cielo. Il linguaggio apocalittico è inconfondibile, ma vedete la venuta che illumina la scena del mondo e che illumina la scena interiore, come vi stavo dicendo, nel cuore umano. Si batteranno il petto, diceva già il profeta Zaccaria, e così viene indotta quella esperienza di spaesamento che si convertirà nel gusto folle di partecipare al grande raduno, versetto 31, il grande raduno che convoca l'umanità intera nella casa della vita. Già. Il suo modo di venire. E questo, vedete, è il nostro tempo, dice l'Evangelista Matteo. Il tempo della sua assenza è il tempo della sua venuta. Parusia è il tempo in cui viene in questo modo. E viene, vedete, in maniera tale da provocare quello sbugiardamento delle nostre pretese di essere collocati al nostro posto e in grado di misurare le scadenze del nostro tempo in maniera da affermare la nostra progettualità soggettiva, ma che può anche essere sociale, che può anche essere mondiale. Ed ecco, siamo davvero degli spaesati. E questo non è il dramma contro il quale tentano di inventare delle soluzioni gli antropologi. Questa è finalmente, per come viene lui, l'occasione per scoprire e sperimentare il gusto folle di partecipare a quella impresa di essere accampati all'interno di quel disegno che è nello spazio, che è nel tempo, per cui l'umanità intera è convocata. E i suoi angeli con una grande tromba raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Tanto che a questo proposito Gesù parla della nostra condizione di ignoranza. Ecco, qui bisogna arrivare, qui un momento ancora, ci fermiamo. Nel versetto 36, quanto a quel giorno e a quell'ora però nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il padre. E ribadisce questa stessa affermazione successivamente a più riprese. Questo capitolo 24, nel capitolo 25, Gesù parla della nostra condizione di ignoranza. Vedete, così il suo modo di venire fa di questo che è il tempo dell'ignoranza un tempo di rivelazione. E risiamo alla follia. Questa ignoranza, vedete, stando così le cose, per come riesco a suggerire a me stesso e a voi un criterio interpretativo del testo, questa ignoranza, vedete qui, non è da intendere come una dimostrazione ancora una volta penosa e pesante della nostra miseria umana, siamo privi di un'adeguata conoscenza di quello che sta avvenendo. Ma questa ignoranza è proprio lo strumento pedagogico di cui si serve colui che viene. E colui che viene, vedete, ci chiama e già dicevo in un altro momento, ci costringe a renderci conto di come siamo ignoranti. E questa ignoranza, ripeto, non è il motivo per una condanna. Questa ignoranza è il passaggio che ci smaschera nella nostra presunta capacità di gestire il nostro vissuto. Ed ecco il tempo nel quale siamo costretti a prendere atto della nostra inabilità a gestire spazi e tempi. Siamo sempre fuori spazio, sempre fuori luogo, sempre fuori tempo. Ed ecco tutto questo per renderci conto che siamo ricercati dalla paternità di Dio. Il versetto 36. Siamo ricercati dalla paternità di Dio. Questo diventa allora un tempo di rivelazione per i folli. E proprio questa presa di coscienza, che ha il sapore della follia, nella nostra ignoranza, questa presa di coscienza si chiama veglia, ha il sapore della follia. Ed ecco, vedete, qui il testo prosegue, e leggeremo poi domenica, come nei giorni di Noè, versetti 37, 38, 39, come nei giorni di Noè, nello stordimento generale. Ed ecco l'obbedienza di Noè in quel contesto. Noè che silenziosamente entra nell'arca e si affida al mistero delle cose, si affida al disegno ecumenico della storia umana, in quella condizione di stordimento generale. Ed ecco Noè che è costretto a compiere un gesto che assume proprio anche empiricamente le caratteristiche di un atto di smarrimento. Sarà uscito da un'altra casa, avrà avuto un altro ambiente, un contesto familiare o domestico o lavorativo di riferimento, ed ecco l'arca. E Noè che obbedisce silenziosamente e si affida al mistero delle cose, vi stavo dicendo. Ed ecco il microcosmo che galleggia sulla superficie dell'abisso, e ancora una volta, vedete, ritroviamo quell'itinerario che l'antico orante ci testimoniava attraverso il Salmo 34, dalla vergogna al gusto di vivere. La presa di coscienza di come siamo veramente storditi, siamo veramente disastrati, siamo veramente smarriti, siamo veramente dispersi, siamo veramente dislocati in un contesto nel quale i nostri tentativi di gestire le cose confermano il dato oggettivo e sempre più macroscopico del nostro spaesamento. Ecco, proprio questo è il momento, proprio questa è l'occasione, proprio questo è il percorso che si prospetta l'occasione per accamparsi. Già, accamparsi. Là dove senza essere in grado di esplicitare chissà chissà quali soluzioni di carattere pratico, ma tutto il complesso di relazioni che danno forma alla vita si immerge nella relazione con il mistero del Dio vivente, il gusto di vivere. Ed ecco la sorpresa, vedete qui nel testo evangelico, nei versetti 40-41, la sorpresa di esserci ancora, quando qui leggiamo due uomini nel campo, uno preso l'altro lasciato, due donne una presa l'altro lasciata. Vedete che il testo non è da intendere come una minaccia, stai attento perché tu potresti essere quello lasciato o questo o quell'altro, ma non è questo il linguaggio apocalittico. Il linguaggio apocalittico qui vuole sottolineare il dato sorprendente, per cui guarda un po', ci sono ancora Noè, c'è ancora, ci sono ancora, ci siamo ancora, l'obbedienza alla gratuità di tutto. Se ci siamo è perché questo momento è gratuito, questo tempo è donato, questo luogo è l'accampamento nel quale ci è data maniera di gustare in una smisurata ricchezza di consolazione il dono della vita. Ed ecco la veglia. Allora vedete qui, versetto 42, vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. È l'ignoranza, certo. E Gesù illustra la veglia qui mediante un'immagine esemplare, un'immagine pedagogica, l'immagine del padrone di casa. In questo caso qui dice: considerate se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro. Il padrone di casa, vedete che qui nei versetti che stiamo leggendo è un personaggio che è messo in difficoltà, è un personaggio che è destabilizzato, è un personaggio che è ridotto all'ansia e alla preoccupazione perché viene il ladro. E dunque, ancora una volta possiamo dire, è fuori posto. È ancora fuori posto, non è tranquillo, ebbene, è come se ancora una volta Gesù dicesse: vedete, proprio il tempo della veglia, il tempo in cui una provvidenziale, misericordiosa rivelazione di quel mistero che è davvero la epifania della follia eterna, della follia santa, della follia divina. E dunque questo tale finalmente si accampa in una dimora scassinata dal figlio dell'uomo. Ecco, vedete, qui il problema non è evitare lo scassinamento, ma è accamparsi nello scassinamento. Viene il ladro? Allora veglia, perché se no la vita viene scassinata. Ecco, adesso viene il figlio dell'uomo e viene come ladro, viene per scassinare. E allora quando il padrone di casa, vedete, non sarà più preda dell'ansia che gli suggerisce la necessità di difendersi, gli impone la necessità di difendersi e si arrabatta in una prospettiva che peraltro è inconcludente, perché comunque il ladro viene, per accamparsi finalmente nella dimora scassinata dal figlio dell'uomo. E vedete, qui la figura del padrone di casa compare altrove, nel Vangelo secondo Matteo. Un rapido richiamo. Prima volta se ne parla nella parabola che potete rintracciare nel capitolo 13, quel padrone di casa nel versetto 27 che ha seminato il buon seme nel suo campo, e poi mentre tutti dormivano è arrivato il nemico che ha seminato la zizzania. E allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: padrone, non hai seminato il buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? La protesta dei servi che vorrebbero intervenire a modo loro. E invece la pazienza nella fedeltà dell'amore di quel padrone di casa. Pazienza. Il buon seme. La stessa espressione ricompare nel capitolo 20, altra parabola famosa, ricordate, c'è di mezzo l'amore per la vigna di quel padrone di casa che vuole condividere con tutti, e allora cerca operai da inviare nella sua vigna, dal versetto 1 del capitolo 20 fino al versetto 11, e l'amore per la vigna. Sono figure che contemplate in base a quelle sollecitazioni che abbiamo potuto trarre dal Salmo 34, assumono la fisionomia dell'impazzimento, quella pazienza nel custodire con amorosa fedeltà la bontà del seme gettato mentre la zizzania imperversa, quella insistenza nel coinvolgere operai fino all'ultima ora e ancora dopo il tramonto, e ancora sarà dopo il tramonto e sarà così per sempre, per come quella vigna è oggetto di attenzione, di premura, di amore da parte di quel padrone di casa. E allora ancora, vedete, si parla di un padrone di casa nel capitolo 21, altra parabola. Gesù ormai a Gerusalemme, versetto 33, ricordate la parabola dei vignaioli omicidi? E nel versetto 33 leggiamo esattamente così. C'era un padrone che piantò una vigna, ecco, e dopo i servi, e poi il figlio, e poi gli scarti, e buttato fuori. Quel padrone di casa che si è preso la briga di raccogliere tutti gli scarti, e quel figlio inviato è esattamente la pietra di fondazione su cui gli scarti vengono raccolti per essere materiale adeguato alla costruzione di un nuovo mirabile edificio. Fino di nuovo al nostro testo, e qui poi ci fermiamo, vedete, quel padrone di casa che qui dice il versetto 43 del nostro capitolo 24, non sa quando viene il ladro, già. Perché il ladro mica lo informa, ma deve vegliare per evitare che il ladro rubi in casa sua, ma d'altra parte non può vegliare ininterrottamente, per cui, come già altre volte, leggendo questo stesso testo, i testi paralleli a questo, vi dicevo per come riesco a intendere e a assimilare questo insegnamento da parte del Signore. Vedete, c'è qualcuno che attiva in noi il desiderio della sua venuta e quindi il desiderio di un altro gusto di vivere, perché non si può restare in attesa di un ladro che certamente viene ininterrottamente, bisogna pure ritirarsi in buon ordine, bisogna pure riposare, bisogna pure dormire, bisogna pure trovare un rifugio. Il desiderio che venga, e che venga presto, e che venga prima possibile, E quindi vedete quel desiderio che coincide appunto con l'attivazione in noi di un altro gusto di vivere, un altro gusto di stare al mondo, di stare al mondo nella piena gratuità di tutto. Questo desiderio attivato in noi, qui si chiama anche prontezza. Perciò anche voi state pronti, prontezza, se ne parla fin dal tempo di Giovanni Battista, prontezza. Ci sarà poi, vedete, successivamente anche la veglia, ma non è il caso che ne parliamo adesso, del servo sapiente. Il Salmo 34 si concludeva con un richiamo ai servi. Il servo sapiente, dal versetto 45, che il padrone ha preposto ai suoi domestici, quel servo sapiente che scopre poi la beatitudine di appartenere a un disegno di comunione universale. Quel disegno di comunione universale che ha lo stesso impianto di quella festa dei folli, della danza cosmica che concludeva il Salmo 34. È così che la nostra veglia nel presente della storia umana fa di noi discepoli ignoranti e discepoli spaesati, fa di noi alla scuola di colui che viene ed è lui il folle rivelatore dell'amore eterno. Fa di noi i testimoni del gusto di vivere nella pace del regno che viene. Vieni dunque, Signore Gesù, vieni e il nostro consumarci entro le nostre misure di spazio e di tempo, quel consumarci entro quel che in noi ancora strettoia, distrazione, ripiegamento su orizzonti che ci rimandano puntualmente ad essere coppia di noi stessi. E copie di noi stessi nel negativo. Ebbene, vieni, il nostro consumarci entro le nostre misure di spazio e di tempo ci sigillerà nell'appartenenza a te, che sei il folle rivelatore dell'amore eterno, finché Dio sarà tutto in tutti.
Rileggiamo insieme il Salmo.